File 11, pagina 91. Rispondendo a Luciano. Luciano, sono contento del tuo diario scritto in occasione del viaggio a Mauthausen. So che sei il più profondo, il più idealista, il più generoso dei miei figli e appartieni alla schiera di quelli che bramano la giustizia e il benessere per il nostro e per tutti i popoli. Ma devo farti un appunto. Non devi lasciarti trascinare dal troppo entusiasmo. Con questo non voglio dirti di essere sempre pessimista. Sai quanto io non lo sia, questo no. Ma devi comprendere che nella vita ci vuole una grande pazienza e ci vuole pure un grande spirito di sacrificio. Questa è la dura realtà con la quale dovrai spesso misurarti. Se mi fosse data la possibilità di scrivere un'epigrafe sul nostro stemma di famiglia, il mio motto sarebbe «Non dimentico e non perdono». Ma non fraintendermi, il mio «non perdonare» non significherebbe odio preconcetto verso gli avversari, ma soltanto non dimenticanza di tutto ciò che si è subito, non intollerabile sopraffazione fisica, morale, materiale e ideologica. Non perdonare, dunque, coloro che con nefanda crudeltà e criminalità hanno cercato di imporre la loro supremazia e presunta superiorità razziale solo con le armi della violenza e della distruzione morale e materiale. La nostra dovrà essere soltanto una lotta per la democrazia e nella democrazia. Solo se tu seguirai questa via potrò dire che i miei consigli sono stati ascoltati, ne sono sicuro, anzi ne ho l'assoluta certezza. Papà. Mio figlio Marco, alla cerimonia in occasione dell'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Mauthausen. Non voglio ripetere la descrizione del viaggio verso Mauthausen, seppure la smania prima e l'entusiasmo dopo non siano stati minori di quelli di mio fratello Luciano e dei compagni di viaggio Giuseppe e Mario. Avrei paura di ripetere le stesse cose, fatti e impressioni già riferiti da loro, ma è indispensabile e penso e credo che possa essere interessante descrivere le emozioni da me provate durante la manifestazione culminata nella cerimonia del 5 maggio 1974, cui ero presente anch'io insieme con mio padre, ex deportato, reduce da questo infernale lager. Sinceramente avrei fatto volentieri a meno di scrivere le mie impressioni sul viaggio, che volevo anzi custodire gelosamente in me stesso. Ma, date le insistenze di mio padre, sento di doverlo accontentare, come d'altronde ha già fatto mio fratello Luciano, e farà mia sorella Grazia, ben sapendo quando nostro padre ci tenga a sapere quello che ho provato anch'io dopo aver visto il posto dove ha tanto sofferto. Non so se riuscirò a rendere interamente la triste impressione che ho provato aggirandomi per il lager. Di ciò ha già parlato mio fratello e lo farà anche mia sorella. Per conto mio non posso fare a meno di descrivere il momento culminante della manifestazione che si ebbe dopo la visita al piazzale dei monumenti e la deposizione delle numerosissime corone ai singoli monumenti. Dunque, il momento cruciale si toccò al centro del cortile principale del deportato, e cioè nella famigerata piazza dell'Appello, dove dovevano tenere i discorsi gli oratori delle diverse nazionalità dal podio eretto appositamente nel bel mezzo. Piovigina, il cielo è buio e tetro, la banda musicale sta facendo la sua entrata dal portone principale. È una musica tristissima che fa accapponare la pelle intorno a una infinità di gente con le lacrime agli occhi. Ma quel che più mi impressiona è il vedere mio padre nascosto dietro al camioncino della televisione che sta convulsamente singhiozzando. Faccio finta di non vederlo e non dico niente. Purtroppo vedo che mio fratello e gli amici Giuseppe e Mario se ne sono accorti anche loro. Nessuno ha il coraggio di intervenire e di pronunciare una parola. È troppo penoso e forse pensano che sia meglio lasciarsi sfogare così, da solo. Ho la cinepresa perché sono ufficialmente addetto alle riprese della manifestazione. Sono un semplice dilettante, ma finora ho ricevuto soltanto complimenti per le riuscitissime inquadrature realizzate in precedenza. Potrò verificare in seguito che anche queste sono riuscite magnificamente e che soltanto le riprese fatte al momento dell'entrata della banda e dopo aver visto mio padre in lacrime per uno spazio dunque di 4-5 minuti risulteranno confuse o traballanti. Ecco la spiegazione. Le lacrime mi offuscavano la vista, non volevo farmene accorgere, tremavo e seguitavo ad usare la cinepresa. Le riprese non potevano non risentirne. Penso che basti questo semplice episodio per far comprendere le sensazioni che ho provato in quella occasione. Ma forse il vero significato di queste esperienze si manifesta solo in momenti eccezionali, in luoghi carichi di tremende memorie, come Mauthausen. Sembro nella vita un duro, forse do l'impressione di essere superficiale, incostante e menefreghista, ed invece a un tratto mi ritrovo ad essere un sentimentale. Di fronte a mio padre so con sicurezza che soltanto lui mi comprende interamente e che per questo mi vuole doppiamente bene. L'ho visto piangere a Mauthausen e mai ho provato dolore più cocente. Il dolore medesimo che provava lui in quel momento. Sono contento di sentirmi uguale a mio padre e cercherò sempre di imitarlo in tutto. Marco Visconti. Rispondendo a Marco. Marco, mi ha colpito il tuo scritto e mi hanno commosso le tue parole. Penso di conoscere completamente i miei figli e so da quale stampo sono impressi. Credo di leggere in voi come si può leggere in un libro aperto. Ecco perché non mi sono arrivate inaspettate le tue parole, sebbene mi abbiano commosso. Ti debbo però una precisazione. A te non voglio bene doppiamente che a Luciano e Grazia. Vi voglio bene nel medesimo modo, a tutti e tre, e cioè infinitamente. Papà. Il diario di mia figlia Grazia in occasione della visita fatta a Mauthausen. Parma, 1-7-1972. A Mauthausen con il mio papà. Avevo 6 anni quando papà ritornò dopo tanto tempo a visitare il campo di concentramento di Mauthausen ed appena ritornato a casa mi disse che quando avessi cominciato a comprendere i fatti nel loro giusto valore e significato avrebbe portato anche me in quei posti dove 27 anni prima era stato deportato. Ero entusiasta e curiosa di poter intraprendere questo viaggio ed attendevo con ansia che il babbo mi dicesse: ecco, ora sei grande e potrai comprendere molte cose, quindi possiamo partire. Nel frattempo la mia attesa si faceva sempre più spasmodica. Ora ho 14 anni e finalmente circa una ventina di giorni fa mio padre mi annunciò che il 1° luglio saremmo partiti. Capì subito di che viaggio si trattava. Da troppo tempo ci pensavo e avevo esternato la mia impazienza e il mio desiderio con i miei parenti e conoscenti e con tutto il vicinato. Ero proprio curiosa di vedere quei luoghi di prigionia che avevo visto in tante figure e fotografie, che avevo visto in films, di cui avevo letto descrizioni in varie riviste e udito qualche cenno a scuola. A me piaceva discutere di queste cose ed ero curiosa di sapere tutto sulla lotta della resistenza. Ero fiera di me quando nel silenzio dell'aula parlavo di mio padre e cercavo di far capire alle mie compagne e alla professoressa tutte le pene che gli aveva sofferto quando era prigioniero nel campo di sterminio. Certo, non era facile immaginare tutte quelle baracche dove erano ammucchiati i prigionieri, tutte quelle torrette dove vigilavano i tedeschi dell'SS con i fucili mitragliatori, sempre pronti a sparare. Ma io cercavo di spiegarlo ugualmente alle mie compagne. Volevo che il mio papà lo si potesse definire un eroe. Quando parlavo di queste cose, tutti mi guardavano meravigliati ed io ne ero contenta. Credevo di aver esagerato un pochino nel descrivere questo campo prima della mia visita, ma ora sono convinta di non aver esagerato affatto. Pagina 98.